Dunque, il primo punto, come dicevo, che la guerra civile è stata la prima grande guerra moderna. Secondo punto importante da rilevare è che entrambe le parti, sia gli unionisti che i confederali, avevano grandi eserciti ed erano in grado di mobilitare grandi eserciti. Il terzo punto importante è l'andamento militare, perché per lungo tempo nel nord il comando militare fu nelle mani di generali incapaci, mentre il sud, sotto la guida di Robert Lee, attuò una strategia d'attacco molto abile e quasi sempre superiore a quella del nord, anche se l'idea e il tentativo di portare la guerra al nord alla fine fu un fallimento e si rivelò un fallimento già nel luglio del 1861, perché l'esercito nordista cercò di spostare il baricentro strategico della guerra in Tennessee in modo da spezzare le forze dei sudisti e della Confederazione. Il 1863 fu l'anno decisivo del conflitto. E il 1 luglio del 63 il generale Lee, che pure, come detto, era uno stratega sudista di straordinarie capacità, venne sconfitto a Gettysburg dalle forze del nord e perse circa 28.000 uomini, un terzo dei suoi soldati, e ordinò la ritirata verso la Virginia. E il 4 luglio del 1863 il Nord, grazie a un generale di grandi capacità, Ulysses Grant, prese possesso di Vicksburg, un luogo di importanza strategica fondamentale, attraverso la cui conquista i nordisti ottennero il pieno controllo del Mississippi. Nel settembre del 1800, scusate, 64, 1864, anche Atlanta cadde nelle mani del Nord e poi la sconfitta finale fu però il 9 aprile del 1865, quando il generale Lee dovette capitolare presso Appomattox in Virginia e quindi chiedere la resa. Ma perché il Sud aveva perso? Certamente un fattore decisivo era stata la netta superiorità di uomini e mezzi che il Nord aveva. Il Sud, infatti, che non era industriale, ma era un Sud agrario, come dicevamo all'inizio, era privo di infrastrutture urbane e industriali, e non era stato in grado di mobilitare tante risorse, sì tanti uomini, ma non tante risorse quanto era riuscito a fare il Sud. Il Sud aveva finanziato la guerra con tasse e con la stampa di carta moneta, che aveva scatenato una immensa inflazione che pesò sulla popolazione più povera. Aumentarono le diserzioni, tanto che alla fine del 1864 La metà di tutti i soldati dell'esercito del sud aveva abbandonato l'esercito senza permesso, quindi erano veramente dei disertori. E il ruolo di Lincoln in tutto questo era stato naturalmente un ruolo centrale, perché Lincoln aveva guidato con forza la guerra, convinto che il paese dovesse riunirsi per non consolidare la scissione, e da un certo punto in poi, come dicevo all'inizio della lezione, aveva capito che era molto importante mettere in gioco per il successo della guerra la liberazione degli schiavi. E infatti, già il 22 settembre del 1862, Lincoln pubblicò un decreto di emancipazione che avrebbe costituito la base della Emancipation Proclamation, cioè della proclamazione dell'emancipazione degli schiavi, che sarebbe avvenuta il 1 gennaio del 1863. Finita la guerra, il 14 aprile Lincoln venne assassinato, e gli successe alla presidenza Andrew Johnson. Alla fine della guerra, che naturalmente fu un grande trauma l'assassinio di Lincoln, che andava a sancire ancora di più la fine di questa guerra sanguinosa, con una morte non pensabile, e il paese rimase profondamente diviso, perché diciamo, anche dal punto di vista della dominazione e del controllo da parte dei partiti. Ancora di più il nord fu diciamo, la parte del paese controllata dai repubblicani, e il sud dai democratici. Una situazione che sarebbe andata avanti fino agli anni 30 del Novecento. Ma la crisi non era soltanto data dalle grandi perdite di vite umane e dalla divisione, che ancora era molto forte, tra stati del nord e del sud, che dovevano andare verso la riunificazione. Ma c'era una crisi economica e anche sociale. La crisi sociale era data dalla volontà di reinserire i neri nella società del sud, che non era facile perché anche se la schiavitù era stata abolita, i neri venivano considerati dall'elite bianche del sud comunque una popolazione assolutamente inferiore. E questo naturalmente creava una posizione di subordinazione dei neri che sarebbe durata molto a lungo. Comunque, a livello federale vennero emanati negli anni successivi due emendamenti della Costituzione americana. Nel 1868 il 14° emendamento, che stabiliva l'uguaglianza dei diritti civili tra bianchi e neri, e il 15° emendamento della Costituzione americana 1870, che stabiliva l'uguaglianza dei diritti partiti politici. Però nella fase appunto successiva alla fine della guerra civile, la fase che fu detta e fu definita la fase della ricostruzione, intendendo la ricostruzione economica ma anche sociale appunto del paese, gli ex schiavi furono sottoposti a una serie di codici che li discriminavano. Questi codici adottati negli stati del sud, ex schiavisti, erano i cosiddetti black codes, i codici dei neri, diciamo, codici che sottoponevano gli ex schiavi a norme e restrizioni particolari, negando loro i diritti che erano del tutto ovvi, diciamo, per i bianchi. Questi aspetti, questa difficoltà dei neri a reinserirsi nella società del sud da ex schiavi e la discriminazione nei loro confronti è stata studiata dagli storici e dalle storiche statunitensi, soprattutto a partire dagli anni 70, quando si sono diffusi negli Stati Uniti i Black Studies, cioè gli studi sui neri, e la Women's History, la storia delle donne e di genere. E perché questi studi hanno spostato, diciamo, l'attenzione dagli eserciti, dallo scontro militare a temi più di storia sociale, cioè al ruolo dei neri nella guerra, alle centinaia di migliaia di schiavi che fuggirono durante la guerra dai loro padroni per dirigersi verso le linee nordiste che si avvicinavano. Gli studi si sono concentrati sulla vita quotidiana in una situazione di guerra che fu totale, sul ruolo delle donne, sugli scontri politici e le divisioni sia all'interno della società del nord, tra i nordisti che i sudisti. E naturalmente molti studi si sono centrati sulla diversa situazione economica che ha contraddistinto nord e sud anche dopo la guerra civile. Anche se diciamo che è stato in qualche modo decostruito lo stereotipo che vedeva il nord dominato dall'industria e il sud dominato dall'agricoltura. Certamente era così, ma la classe dei piantatori del nord, dei piantatori di cotone soprattutto, era una classe di businessmen, era una classe di imprenditori agrari in qualche modo moderni, anche se si serviva di manodopera schiava, che certamente è un elemento di grande arretratezza. Ma il sistema della piantagione sudista era economicamente e organizzativamente razionale ed era in qualche modo la parte integrante e attiva del capitalismo dell'Ottocento negli Stati Uniti e non era in contrasto con lo sviluppo dell'industria del nord. Quindi è vero, ripeto che il nord era un nord industriale e il sud era un sud agrario, ma gli studi più recenti hanno dimostrato che il sistema della piantagione era molto organizzato e economicamente appunto razionale e che era funzionale allo sviluppo manifatturiero del nord. Pensate, per esempio, tutta la produzione appunto di cotone, poi quella di tabacco, ma quella del cotone che andava a alimentare le fabbriche, le tantissime fabbriche tessili degli Stati Uniti del nord. Quindi le problematiche, diciamo, non vedono una rottura così grande tra nord e sud, anche se certamente c'era una differenza nello sviluppo delle due parti. Un altro problema che la guerra civile ha messo in evidenza è il problema del rapporto tra l'autonomia degli stati e il governo federale, perché gli stati diciamo, nell'assetto costituzionale americano hanno avuto sempre una grandissima autonomia e quindi hanno avuto una grandissima autonomia anche sul tema della schiavitù, perché la schiavitù era controllata e regolamentata dagli stati e non dal governo federale di Washington. E quello che sicuramente Lincoln e, diciamo, la classe dirigente del Nord non avevano voluto, è uno dei motivi per cui hanno combattuto la guerra civile, era il pericolo, diciamo, che in tutti gli Stati Uniti potesse prevalere una mentalità, una cultura del lavoro come quella del Sud, non attraverso un'esportazione del modello della schiavitù anche agli stati del Nord, ma attraverso una visione dei lavoratori salariati come nuovi schiavi. Quindi per, diciamo, gli stati del Nord il lavoro invece doveva essere un lavoro libero, sulla libertà era fondato il lavoro dei cittadini e delle cittadine americane. Ripeto che per Lincoln la schiavitù divenne, la liberazione degli schiavi divenne il grande tema della guerra da un certo punto in poi della guerra, dal 62 in avanti e sempre di più, ma nel primo momento l'idea era stata quella di invece cercare di preservare l'Unione dalla dissoluzione che era stata creata dagli stati confederati. Ultime due considerazioni. La prima è che la guerra civile americana, anche se, come dicevo all'inizio, combattuta negli Stati Uniti da soldati americani, con conseguenze soprattutto, diciamo, nel territorio americano, è stata al centro di un grande dibattito internazionale e sul concetto soprattutto di libertà, di schiavitù, di democrazia e di qual è il rapporto appunto tra stati e governo centrale. E dunque c'è stata una grande attenzione nei confronti della guerra civile americana, soprattutto da parte dei paesi europei. Il secondo aspetto che viene voglio rilevare alla fine della lezione è che la guerra civile distrusse la schiavitù, negò la schiavitù, riunì gli Stati Uniti, anche se ci volle tempo perché davvero ci fosse di nuovo un'unione, ma negli anni successivi alla guerra civile gli Stati Uniti si trasformarono moltissimo. E se la guerra civile era stata in qualche modo il trionfo dell'America bianca, che pure non voleva la schiavitù, ma certo vedeva i cittadini e la classe dirigente bianca sicuramente dominare sia al nord che al sud, alla fine dell'Ottocento, quindi nei decenni che seguirono, questo paese subì degli enormi cambiamenti che vedremo nella prossima lezione, una rapidissima e fortissima ulteriore industrializzazione che investì anche gli stati del sud, anche se non soltanto appunto gli stati del sud, ma prevalentemente quelli del nord, ma continuò a vivere una grande discriminazione razziale che ci accompagna fino ad oggi. Su questa lezione e sulla guerra civile americana segnalo due libri, tutti e due di uno storico italiano che si chiama Tiziano Bonazzi. Una è La guerra civile americana, pubblicata da Mondadori nel 2016, e l'altro è il libro Abraham Lincoln, un dramma americano, sempre di Tiziano Bonazzi, pubblicato da Il Mulino nel 2016.